Cari radioascoltatori di Radio Missione Francescana, bentrovati a Filosofia per Tutti, il programma radiofonico del progetto universitario Giovani Pensatori con Stefania Barile alla conduzione. Grazie alla collaborazione di Padre Gianni Terruzzi, direttore di Radio Missione Francescana, che in questo momento si trova negli studi di registrazione, Paolo Gianni Trapani ed io, in collegamento telefonico dalle nostre rispettive abitazioni, vi presentiamo la terza e ultima puntata di questa sessione di Filosofia per Tutti riguardante la lettura e il commento dei classici della filosofia. Desidero ricordarvi che Paolo Gianni Trapani è ricercatore e collaboratore del Centro Internazionale Insubrico dell'Università degli Studi dell'Insubria e il suo ambito di indagine e di studio riguarda la filosofia della scienza, la logica e la filosofia del linguaggio. In questi ultimi 5 anni abbiamo lavorato insieme anche in questa sezione della trasmissione Filosofia per Tutti, offrendo ai radioascoltatori uno spaccato dello studio dei classici della filosofia. In queste ultime trasmissioni abbiamo selezionato 2 opere di Evandro Agassi, è una delle più autorevoli e prestigiose voci filosofiche italiane a livello internazionale, e l'abbiamo selezionate nell'ambito della filosofia della scienza. Le considerazioni e i saggi di Evandro Agassi risultano sempre attuali. Sono straordinariamente lucide e contemporanee le analisi sulla bioetica, sul senso comune, sulla morale. Le 2 opere in esame, di cui nelle puntate precedenti abbiamo rilevato il problema dell'oggettività e dell'oggetto scientifico, sono L'oggettività scientifica e i suoi contesti del 2018, commentato da Paolo Gianni Trapani, e Valore e limiti del senso comune del 2004, commentato da me. Oggi, nella nostra lettura, ci soffermeremo sul rapporto tra la scienza e il progresso. Prima di entrare nella questione, eccovi un breve riassunto dei contenuti delle puntate precedenti. Abbiamo rilevato che oggi la ricerca scientifica, la scienza, tende non più alla verità ma all'oggettività. Il tendere all'oggetto scompare e prevale il criterio di una conoscenza oggettiva come valida per tutti, non legata al singolo. La conoscenza oggettiva si può delineare ricorrendo a una coppia di grande successo, ci sottolinea il professor Gianni Trapani, una coppia di grande successo nella sfera del pensiero filosofico. La conoscenza oggettiva è universale, valida per tutti, e necessaria, uguale per tutti. L'oggettività come attività che deve rilevare le caratteristiche di un oggetto deve possedere dunque questi 3 tratti, indipendenza dal soggetto, universalità e necessità. All'interno di questa caratterizzazione si rilevano 2 aspetti. Un aspetto formale o debole dell'oggettività che prevede l'indipendenza dal soggetto, l'universalità e la necessità, è un aspetto sostanziale o forte dell'oggettività che include il riferimento all'oggetto che non compare nell'aspetto formale. Oggi è prevalente la considerazione da parte della scienza di una oggettività senza oggetti, vale a dire non referenziale, non sostanziale, che considera sufficiente la descrizione gnoseologica, cioè quella debole, a vantaggio ovviamente di quella ontologica o forte. Agassi affronta un'analisi del concetto di oggetto. Il concetto comune di oggetto risulta la nozione fondamentale da cui partire per poi definire rigorosamente la nozione di oggetto scientifico. L'oggetto in questo caso è un ente riconosciuto da tutti, l'oggetto ha qualità e predicati di tipo soggettivo, nel senso che dipendono dal soggetto che percepisce, e qualità o predicati oggettivi inerenti strettamente all'oggetto. Ciò che è oggettivo finisce con l'avere una prevalenza maggiore rispetto al soggettivo e finisce con l'essere identificato con il reale. A questi tratti vanno aggiunti anche i criteri di replicabilità e controllabilità. Da qui la conoscenza degli oggetti scientifici. l'oggetto di una scienza viene definito come fascio di predicati base linguistici verificabili come attributi con operazioni, da qui l'aspetto referenziale. Si è notato, e il professor Gianni Trapani l'ha sottolineato proprio nella trasmissione della settimana scorsa, che predicato viene sostituito con attributo, essendo l'attributo ontologicamente connesso alla realtà. I predicati sono segni puramente linguistici che denotano attributi ontologici. Pertanto la definizione dell'oggetto di una scienza è un fascio di attributi con operazioni. Per quanto riguarda invece la riflessione rispetto all'opera valore limiti del senso comune, abbiamo notato che il procedere di Agassi è comunque metodologicamente inospitabile, nel senso che noi lo troviamo nello stesso modo, con la medesima lucidità, con la medesima capacità analitica. E alla fine della prima puntata riguardante il problema dell'oggettività, nell'ambito del senso comune, dopo aver definito più volte il senso comune in tutte le sue caratteristiche, siamo arrivati a questa conclusione. Dalla prima puntata abbiamo dedotto questo: il senso comune è un complesso sistema di giudizi ai quali viene dato appunto un consenso generale. Questi giudizi assumono il ruolo di convinzioni condivise all'interno di una comunità, con un graduale ampliamento che arriva addirittura a un senso universale, cioè condiviso da tutta la specie umana. Ogni conoscenza umana, di conseguenza, non può costituirsi se non all'interno del senso comune, assumendo questo senso comune come punto di partenza. Alla fine, al termine invece della puntata della settimana scorsa, siamo arrivati a questa considerazione. Il senso comune, oltre a essere ovviamente un complesso di concetti, di giudizi, di convinzioni spontaneamente condivise dai più, è anche e soprattutto il contenuto dell'unità dell'esperienza nella sua concretezza storica. E che cosa vuol dire? Vuol dire che il senso comune viene identificato con quella posizione originaria che consiste nell'aver presente la totalità dell'esperienza, ossia quell'immediato che non è affatto il presupposto di ogni discorso, di ogni valutazione e decisione, ma il suo vero e proprio fondamento. A questo punto possiamo chiamare quell'immediato unità dell'esperienza, attribuendo al concetto di esperienza la massima latitudine, scrive Agassi, ossia non limitandola alla pura esperienza sensoriale, ma includendovi tutti quei contenuti che ci sono presenti in qualche modo. In questo modo ci si rende conto che quel senso comune è il riferimento obbligato di ogni discorso specializzato e nello stesso tempo la sede in cui si ricerca il senso e il valore di questo discorso specializzato. Il discorso specializzato è quello scientifico, è quello settoriale, è quello specialistico che tratta appunto di una parte del nostro mondo vitale. In questo caso il professor Gianni Trapani avvia con questa terza puntata il lavoro proprio sul problema della scienza. Che cos'è la scienza e come questa scienza viene presentata all'interno del lavoro di Agassi, in particolare l'oggettività scientifica e i suoi contesti.
Possiamo andare avanti collegando, quindi il senso comune si connette in maniera indiretta alla scientificità degli oggetti. Agassi ha precisato cosa sono gli oggetti scientifici, che a noi sembra normale definire, a noi sembra normale che la scienza si riferisca ai suoi fenomeni, ai suoi studi, ma paradossalmente non aveva precisato con rigore cos'è un oggetto scientifico. Le maree, il scioglimento dei ghiacci, questo virus, è un fascio di attributi studiati con operazioni cui si dà un nome e una struttura logica. Sulla base di questa definizione degli oggetti, Agassi poi spazia su un tutto un insieme di corollari, dopo aver definito l'oggetto. Ecco la terza e ultima parte del suo volume, un testo sicuramente complesso, che è diventato o diventerà un classico del pensiero scientifico, un classico del pensiero sulla scienza, un classico dell'epistemologia. Egli spazia adesso in orizzonti epistemologici più vari, partendo appunto dalla sua definizione di oggetto. Quali sono i corollari dell'aver stabilito che cos'è un oggetto scientifico? E questo l'impatto generato dalla scoperta di Agassiz e dal suo realismo. Un punto è quello della confrontabilità delle teorie scientifiche. Grande e appassionante è il confronto che si accende fra meccanica classica e meccanica quantistica. C'è la discussione se la meccanica quantistica falsifichi quella classica, ma la risposta sul problema della confrontabilità delle teorie poggia sul criterio degli oggetti che si sono assunti nella ricerca, perché ogni teoria ha i suoi domini di oggetti, i suoi referenti. Pertanto la confrontabilità si basa sui referenti che sottostanno alle teorie. Ci possono essere teorie incommensurabili, nel senso che non possono essere confrontate, ma il gioco è sulla base degli oggetti. Il confronto si articola correttamente osservando che meccanica classica e teoria della relatività, passando all'altro grande famoso coppia tra meccanica classica e relatività ristretta, sono concetti che hanno attributi diversi. Ad esempio, quando si parla di distanza, la distanza si misura con regolo nel mondo della meccanica classica, ma con segnali luminosi nel mondo della relatività ristretta. Le conseguenze che si possono trarre sul criterio referenziale, sul criterio realista, Agassiz è realista, i concetti devono riferirsi alla realtà, non soltanto limitarsi al significato. Per cui, entrando adesso nel mondo del significato, nel mondo della teoria dei segni, è importante che chi parli di significato debba includere il referente, perché il mondo dello studio dei segni, paradossalmente, non ha adeguato riferimento alla realtà. Per cui il modo in cui l'epistemologia studia il mondo dei segni, paradossalmente, non è agganciato alla realtà degli oggetti, che si può avere soltanto con le operazioni che definiscono gli attributi. Il mondo del significato ci porta alla verità, o meno, di ciò che si asserisce. Ecco che Agassiz entra nel problema della verità, partendo dal problema del significato dei segni. Ci sono teorie secolari che stabiliscono quando un'asserzione è vera. Un'asserzione è vera se quel che dice corrisponde alla realtà. Ecco la grande tradizione sulla verità che va da Aristotele fino ai giorni nostri con la definizione logica di verità di Tarski della scuola polacca. Però tutto questo è ancora inadeguato, perché queste teorie corrispondentiste nulla ci dicono sui criteri per affermare o negare un asserto. Insomma, chi parla di verità deve includere i criteri per poter stabilire operativamente se un asserto, se una teoria è vera o meno. La verità si riferisce, è relativa, nel senso che si riferisce a un dato mondo di oggetti. La verità è relativa agli oggetti che sono stati studiati, identificati. Per cui una teoria in relazione degli oggetti o è vera o non è vera. Per cui nel famoso problema sulla verità probabilistica, Agassiz nega che esista un vero soltanto probabilistico o che ci si accosti al vero progressivamente ma incessantemente. La verità consiste nella relazione del mondo degli oggetti, non nella probabilità di avvicinarsi a questo mondo degli oggetti. Quando mi dici che una sezione è vera, devi dirmi come è vera. Ecco che ritorna nuovamente il criterio referenziale, realista, paradossalmente dimenticato dalla scienza, molto fermo invece alla forma linguistica degli asserti. Questa è la lezione fondamentale di questa ricerca di Agassi, proprio questa, la segnalazione del realismo e dell'eccesso di formalismo. Questo è il significato profondo dell'epistemologia di Agassi. Lui spazia in altri campi, ad esempio indagando il mondo delle teorie, studia il problema di come nascano le teorie. Possono presentarsi condizioni storiche che producono nuove visioni, nuove prospettive, nuove visioni del mondo, vengono a determinarsi e possono essere definite, si chiamano gestalt. Periodicamente nella storia del pensiero umano si presentano nuove visioni del mondo, sono queste quelle che poi generano le teorie, che pertanto affondano le radici in visioni o gestalt che si vengono a sviluppare. Grandi esempi di rivoluzioni del pensiero sono state, secondo Agassi, la rivoluzione copernicana, la meccanica classica con Galileo e Newton, la visione meccanicistica del secolo XVI, lo studio dei fossili nel secolo XVIII, l'evoluzionismo di Darwin, l'avvento della psicologia scientifica nel secolo XIX, il quanto d'azione, sono esempi di visioni che presiedono a nuove mentalità e poi, alla fine, in nuove teorie. Lo scopo della scienza è quindi la ricerca della verità, non oltre l'oggettività, ma la ricerca della verità che è relativa, nel senso, come abbiamo visto prima, a un determinato numero di oggetti. La verità si acquisisce mediante operazioni, pertanto non è probabilistica e non si approssima incessantemente alla verità. La scienza, in ultima analisi, ammette quindi non solo un aspetto meramente logico-linguistico offerto dall'assetto delle proposizioni delle teorie, ma anche ha un volto precisamente realista, operativo, non solo osservativo, e infine anche un altro volto più in là, ermeneutico e interpretativo. Si arriva ad una conclusione interessantissima da parte di Agassi sul problema della scienza. Se noi volessimo mettere a punto una critica della ragion scientifica, non potremmo limitarci soltanto a vedere come funziona la mente e non potremmo quindi limitarci ad una critica della ragion pura e neanche dovremmo limitarci ad una critica della ragion linguistica che ha, specialmente con il positivismo degli anni 30, ha eccessivamente studiato la logica della scienza, studiando i termini nella loro carica teoretica. Non è possibile ridurre la scienza ad analisi linguistica, perché per una critica della ragione scientifica si richiede anche un'indagine della storia da cui nascono le teorie. Ecco l'esigenza di una critica della ragione ermeneutica e una critica della ragione storica per mettere a punto una visione globale. Quindi Agassi ha una visione totale della scienza.
In questo caso, proprio sulla base di questo realismo presente nella visione di Agassi in merito alla scienza, nel volume Valori e limiti del senso comune sottolinea questo aspetto, a mio parere proprio in linea con quello che il professor Gian Trapani ha sottolineato finora, cioè sicuramente ogni discorso specializzato, ogni scienza ha come punto di riferimento il senso comune. È un riferimento obbligato di ogni discorso specializzato. La cosa interessante quindi è questa: il discorso specializzato è successivo al senso comune e determina in seno ad esso i propri referenti. Quindi prima c'è il senso comune, poi c'è il discorso specializzato. Ma la cosa interessante è quello che succede dopo, perché secondo quanto ci riporta Agassi nella sua riflessione, questo discorso specializzato deve essere ripreso dal senso comune. Pertanto prima c'è il senso comune, poi c'è il discorso specializzato e successivamente c'è il ritorno al senso comune. E c'è un ritorno al senso comune per acquisire una pienezza di senso che vale per tutta la vita e che deve risultare esprimibile in termini di senso comune. Quindi il ritorno al senso comune è un ritorno straordinariamente, noi possiamo pensare con quanto ci ha spiegato il professor Gianni Tarapani, in termini di interpretazione della realtà. Cioè noi andiamo a costruire un discorso specializzato per poi ritornare al senso comune per ritrovare la pienezza di senso. Una pienezza di senso che non vale parzialmente, ma per tutta la vita. E perché? Perché poi è interessante capire la motivazione, perché Evandro Agassi a un certo punto ritiene necessario questo e doveroso questo ritorno al senso comune. E lui ce lo spiega in due modi, qui chiaramente li rendo semplici, però sono due modi secondo me di straordinario effetto che si uniscono proprio in maniera dignitosa a quanto il professor Gianni Trapani ti ha già spiegato. Allora perché? Perché i risultati a cui perviene la scienza, cioè a cui perviene quello che in questo volume sul senso comune chiama il discorso specializzato, devono rispondere alle domande: a che serve tutto questo? Oppure che significa tutto questo? Cioè, che cosa mi porta questo discorso specializzato? Questi risultati a cui il discorso specializzato e la scienza arrivano, che fine hanno? A cosa mi portano? Qual è il percorso che mi tracciano davanti? E poi, l'altra ragione è la seguente. I risultati pervenuti dalla scienza devono preoccuparsi di una traduzione in termini di linguaggio comune. Cioè questi risultati si devono preoccupare di, Agassi scrive, di rendere correttamente intelligibili quegli aspetti che sono suscettibili di far evolvere quell'unità dell'esperienza che è presente a tutti e quindi di migliorare gli stessi contenuti del senso comune, il che è cosa diversa dalla pretesa di considerare quel senso comune come un deposito ingenuo di convinzioni acritiche e inaffidabili. Quindi ancora una volta carica il senso comune di un grande significato, logicamente staccandosi da altre concezioni sul senso comune, lo va a caricare di un significato che è un significato interessante qui, in quanto non solo dalle basi strutturali del discorso specializzato, ma garantisce a quel discorso specializzato un senso che diventa acquisizione di una pienezza di senso che vale per tutta la vita, di significato che vale per tutta la vita. La risposta a che serve tutto questo ci serve per proseguire il nostro cammino di conoscenza.
Sì, ora parlando di senso comune, quando Agassi, allargando gli orizzonti, considera ad esempio il progresso, lui dà una definizione rigorosa. Tutti crediamo di sapere cos'è il progresso, in base appunto al senso comune non mancano le genericità su questo concetto. Lui però lo definisce rigorosamente, osservando che il progresso consiste nell'allargamento del dominio di oggetti, di scoperte nuove di oggetti, questi famosi oggetti che abbiamo visto essere la base teoretica della scienza. Quando Agassi prosegue la sua ricerca, lo porta a dei limiti incredibili, cioè si pone il problema dei rapporti fra scienza e storia, che la scienza è comunemente vista senza passato. In realtà la scienza va vista come parte vivente della nostra storia, non come collezione di conoscenze utili per scopi pratici. C'è pertanto da fissare un a priori storico quando vogliamo studiare la scienza, un a priori storico che determina l'azione con la gestalt sottostante che determina i saperi, le teorie, anche però c'è da considerare che l'a priori storico lascia sempre spazio alla libertà del ricercatore. Per cui si può dire che la scienza non è fuori dalla storia, è fatta dalla storia ma anche un fattore di storia. Ora, punto terminale della ricerca di Agassi si chiama addirittura metafisica, perché è probabile che la scienza rigorosa per sua natura in realtà spesso si giova della ricerca della metafisica, cioè si può giovare di visioni preposte ad indagare le radici profonde della realtà che domani potranno tradursi in teorie precise. Ecco perché Agassi è spinto a questo insolito capitolo che si chiama metafisica, e la definisce anche la metafisica, perché se la scienza è una conoscenza, si definisce come conoscenza rigorosa, la metafisica invece riguarda totalità universali che possono essere utili poi come spinta scientifica, perché indaga ciò che è oltre l'empirico e anche le caratteristiche più universali di ciò che è conoscibile. Questo può rientrare assieme alla storia nella ricerca attiva dello scienziato, cosa invece negata dalle teorie neopositivistiche molto combattute da Agassi, che si limitavano a considerare la scienza come insiemi di teorie, di asserti logici. E questo è il punto terminale della ricerca. La ragione opera non solo in conformità del suo intrinseco funzionamento, ma anche nel contesto di un certo a priori linguistico ed ermeneutico che reca i segni della determinatezza storica.
In questo caso apre una parentesi interessante con cui poi tra l'altro conclude questa riflessione sul valore e limiti del senso comune, proprio cercando ancora una volta come è riuscito a inserire la metafisica, no, all'interno di un percorso che dà senso in quanto ci aiuta a comprendere le radici profonde della realtà e in qualche modo a avvicinarci a una scienza oltre l'empirico, cioè ad avvicinarci al mondo del sovrasensibile. All'interno del testo Valore e limiti del senso comune, a un certo punto lui va a contrapporre il senso comune alla conoscenza scientifica, ma non cercando ancora una volta di insomma recuperare le posizioni contro il senso comune, ma semplicemente per considerare un aspetto della scienza che lui chiama scientismo e che diventa davvero contrapposta al senso comune, cioè se fino ad ora noi abbiamo cercato di far viaggiare su binari paralleli il senso comune e la conoscenza scientifica, lavorando sia intorno al problema dell'oggettività, sia intorno al problema dell'oggetto scientifico, a un certo punto Agassi però si pone una domanda. Chiaramente perché c'è questa grande contrapposizione, perché si verifica questa rottura con il senso comune da parte della scienza? E lui a un certo punto ci spiega questa posizione della scienza che lui definisce scientismo, che è questa concezione che attribuisce alla scienza un valore assoluto, riconoscendo nella scienza l'unica forma autentica di conoscenza umana, che costituisce in questo caso lo strumento più adeguato per risolvere tutti i problemi dell'uomo, sia conoscitivi che pratici. E quindi lo scientismo lo definisce come un'ideologia scientifico-tecnologica, e in quanto ideologia si carica di una dimensione utopica. E allora in questo caso cosa fa il nostro Agassi? Incomincia a lavorare sull'importanza del dare significato ancora una volta al senso comune, e avvia questo ragionamento contro lo scientismo con questa frase: l'uomo possiede una visione del mondo e della vita radicata nel senso comune. E quindi ancora una volta ci pone il senso comune come quadro di riferimento, e quindi anche di senso, in cui l'uomo si riconosce, in cui l'uomo si comprende. E le diverse scienze, logicamente, sia quelle naturali che quelle umane, interessante che inserisce anche le scienze umane all'interno di questa dimensione di scientismo, no? Hanno comportato, secondo Agassi, non poche modificazioni di quella visione che noi abbiamo definito spontanea, no? In riferimento al senso comune. E queste modificazioni, se inizialmente potevano essere interpretate come approfondimenti, in realtà si sono rivelate come autentiche falsificazioni di questo quadro di riferimento che il senso comune in modo spontaneo ci ha offerto. E allora va a recuperare una posizione, proprio per creare questo confronto tra lo scientismo e il senso comune, questa posizione di Wilfrid Sellars. In questo caso Sellars, andando a recuperare tra l'altro due concetti che lui ci aveva già presentato, infatti vi avevo presentato all'interno della puntata precedente, cioè l'immagine scientifica e l'immagine manifesta. E lui a un certo punto dice nello scientismo, in particolare un modello è quello di Sellars, noi abbiamo una vera e propria divaricazione tra l'immagine manifesta e l'immagine scientifica del mondo. Sellars sostiene che l'immagine manifesta è sostanzialmente erronea, mentre l'unica vera è l'immagine scientifica. L'unica vera, e quindi che rappresenta un criterio di verità, è l'immagine scientifica. E Sellars dice: noi dobbiamo fare in modo, dobbiamo darci da fare perché l'immagine scientifica sostituisca l'immagine manifesta. Ovviamente il nostro Agassi sostiene invece che la stessa immagine scientifica non può sostituire l'immagine manifesta, e allora incomincia a criticare in maniera sistematica lo scientismo, e lo critica ai suoi fondamenti, cioè la debolezza dello scientismo non risiede nella valorizzazione della scienza, ma nell'assolutizzazione della scienza, cioè nell'attribuire alla scienza l'esclusiva per quanto concerne la conoscenza della verità e nel non riconoscere in questo caso che la sua portata, cioè la portata della scienza, è solo parziale rispetto alla complessità del mondo della vita. E in questo caso viene accolto nell'immagine manifesta del senso comune come quella parte di unità dell'esperienza che noi abbiamo identificato con l'immediato, con noi abbiamo identificato con il dato, che noi abbiamo identificato come senso comune. Quindi quella scientifica è una visione ridotta della realtà, e affinché essa non diventi una visione riduttiva è necessario tenere aperto lo sguardo sulla pienezza del reale, uno sguardo che viene colto nella pienezza del vissuto umano, con tutta una varietà di accessi al reale, di problematizzazioni, di conferimenti di senso che esso stesso pone in atto. Di conseguenza, se di opposizione fra scienza e senso comune si vuol parlare, è il senso comune che esce vincitore, come risulta tra le tante cose, lui sottolinea, dalla stessa crisi che ha colpito negli ultimi decenni lo scientismo. Vi ricordo che questa è un'opera del 2004, no? Per cui fa tutto un excursus rispetto agli ultimi decenni e rispetto a quella data. E allora l'utopia scientista, secondo lui, entra in crisi nel momento in cui si pone in dubbio che le applicazioni della scienza e anche ovviamente le conquiste tecnologiche siano di per sé destinate a migliorare la condizione dell'uomo, a negare in questo caso il dubbio che ci porta alla negazione delle caratteristiche non soltanto di conoscenza vera, ma addirittura di conoscenza oggettiva e rigorosa nei confronti della scienza. E allora lui arriva a evidenziare questa vasta gamma di fattori esistenziali che emergono direttamente dal mondo della vita e che ha costretto questa vasta gamma di fattori esistenziali, ha costretto la nostra cultura a rendersi conto del carattere ridotto che inerisce all'immagine scientifica, ai tipi di concettualizzazione, ai metodi di indagine che essa adotta nell'affacciarsi sulla realtà. E io riporto proprio le sue parole, i quali non sono sufficienti neppure ad affrontare i problemi non scientifici e non tecnologici. E poi conclude sottolineando che è possibile valorizzare la scienza e la tecnologia per quanto esse effettivamente sono e danno all'uomo senza assolutizzarle. Quindi è possibile arrivare a valorizzare tutto quell'ambito che ci ha spiegato in maniera così analitica il professor Gianni Trapani se, ecco, rimaniamo all'interno di una visione equilibrata, quella visione equilibrata che siamo soliti attribuire, ragazzi, al senso comune. Quindi siamo soliti attribuire al senso comune non tanto come immagine della realtà, quanto come un atteggiamento di saggezza. E in questo caso la posizione di Agassi, come ci ha descritto il professor Gianni Trapani, è a tutti gli effetti qui una posizione realista, dove va a escludere l'assolutizzazione dello scientismo per abbracciare invece una concezione equilibrata quella stessa concezione equilibrata che lui attribuisce al senso comune, e quindi escludendo un sofisticato modo di ragionare, ma andando ad abbracciare ancora una volta l'atteggiamento di saggezza e quindi quell'aspetto pratico che Agassi aveva evidenziato fin dall'inizio, quando ha iniziato in questo suo, in questa sua riflessione sul senso comune, a parlare appunto del buon senso, del senso comune. Penso di avere concluso questa parte legata alla spiegazione del punto di vista di Evandro Agassi rispetto al senso comune, rispetto al rapporto con ovviamente la scienza, rispetto al rapporto con lo scientismo e rispetto al progresso. In questo caso ovviamente l'aspetto relativo al progresso viene inserito proprio nel momento in cui si evidenzia il valore del senso comune come una condizione di equilibrio fatta di atteggiamento di saggezza che ci porta ad affrontare la realtà con una capacità nuova, che è la piena consapevolezza di quello che effettivamente anche l'uomo comune è in grado di avere nella sua vita, indipendentemente dall'essere scienziato, indipendentemente dall'essere filosofo. Il professor Gianni Trapani ha concluso anche la sua trattazione legata proprio a questa visione realistica di Evandro Agassi. Con questo ringrazio Paolo Gianni Trapani e voi cari radioascoltatori per l'attenzione, vi saluto e ringrazio anche padre Gianni Taruzzi per la sempre cordiale ospitalità, Enrico Bonisolo per la regia della trasmissione Filosofia per Tutti, Vladimir Bencina per la cura tele e l'aggiornamento del sito con le nostre registrazioni, e vi invito a seguirci anche la prossima settimana. E vi aspetto sempre qui collegati con Radio Missione Francescana per Filosofia per Tutti e naturalmente Tutti per la Filosofia, una risentirci da Stefania Barile e oggi dal professor Paolo Gianni Trapani.